Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai. Radio Incredibile. Spans your music.
Eccoci ancora sulle frequenze di Radio Incredibile per parlare di scienza. Stavolta ci soffermeremo e prenderemo spunto da un risultato pubblicato sul sito di Nature Online il 19 dicembre dello scorso anno. Un risultato piuttosto interessante perché parla di antimateria. Cioè, che cosa è successo in pratica? È successo che nell'esperimento Alfa, che si trova all'LHC, cioè a Ginevra, di cui abbiamo già parlato in chiacchierate precedenti, c'è un esperimento che appunto si chiama Alfa, che è un acronimo, la cui prima lettera, cioè la A, sta per antiidrogeno, dove per antiidrogeno si intende il corrispettivo nell'antimateria di un atomo di idrogeno. Sappiamo che l'idrogeno è l'elemento chimico più semplice. Il suo nucleo è formato da un solo protone e c'è un solo elettrone che gli ruota intorno. Che cos'è un atomo di antiidrogeno? È un atomo che ha, al posto del protone al centro, un antiprotone, cioè una particella che ha esattamente le stesse caratteristiche del protone, salvo che la sua carica è invertita. Questa è la differenza fra materia e antimateria, cioè particella e antiparticella, ovvero le antiparticelle sono particelle che hanno le stesse caratteristiche delle particelle come le conosciamo, ma la carica invertita. Dove si trova questa antimateria? Questa antimateria, diciamo così, non esiste nel nostro universo se non in piccole sacche dove non può venire a contatto con la materia. Perché che cosa succede? Quando particelle e corrispondenti antiparticelle vengono a contatto, si annichilano, si dice, cioè il loro urto fa sì che la loro materia, come la conosciamo noi, la loro massa svanisca e vengano generati dei fotoni, quindi la loro massa si trasformi completamente in energia, in un urto, secondo quella che è l'ormai famosa relazione di Einstein, in cui l'energia che viene fuori dall'urto è legata alla massa delle particelle che si sono scontrate. Quindi materia e antimateria non possono coesistere, perché si annichilerebbero. C'è un primo quesito che ci possiamo fare, dice, ma perché il nostro universo è fatto di materia e non di antimateria? Beh, questo è un quesito a cui i fisici stanno provando a rispondere. Quello che dovrebbe essere successo è che nelle fasi immediatamente successive al Big Bang, per qualche motivo che ancora non è chiaro, la materia è prevalsa sull'antimateria. Per cui le particelle, come le conosciamo noi, hanno prevalso sulle loro corrispondenti antiparticelle. Per cui noi ci troviamo oggi a avere gli atomi con i nuclei carichi positivamente e gli elettroni carichi negativamente, invece dell'esatto opposto. Il modello standard che descrive le particelle elementari e le forze fondamentali, di cui abbiamo accennato in precedenti puntate, prevede che appunto dopo il Big Bang materia e antimateria fossero presenti nella stessa quantità. Oggi però noi vediamo essenzialmente materia come la conosciamo noi, appunto antimateria non ne abbiamo. In particolare all'interno di questo modello standard ci sono dei teoremi che dicono che il comportamento della materia non dovrebbe cambiare per delle cosiddette simmetrie. Cioè, per esempio, facciamo un caso semplice. Se io osservo un fenomeno fra due particelle, per esempio l'urto fra due particelle, quello che succede non cambia se questo urto io lo guardo allo specchio, cioè se io inverto le coordinate spaziali. Allo stesso modo, il fenomeno non dovrebbe cambiare se io invertissi la freccia del tempo, diciamo così. Cioè, se io facessi un filmato di un esperimento e poi lo facessi scorrere all'indietro, questo esperimento non dovrebbe cambiare. Una terza simmetria è proprio quella di carica. Questo è il cosiddetto teorema CPT, dove C sta proprio per carica, P per parità, cioè per simmetria spaziale, e T per tempo, cioè per l'inversione temporale. Per cui, ecco, l'inversione di carica, cioè se io invece di far scontrare una particella positiva con una negativa inverto le cariche delle due particelle, il fenomeno dovrebbe essere esattamente lo stesso. Quindi l'antimateria, che dovrebbe comportarsi negli esperimenti come la materia, è però particolarmente difficile da produrre e da intrappolare, perché appunto una qualsiasi correlazione, ecco, immaginiamo ad esempio di riuscire a produrre un antielettrone che si chiama positrone, cioè una particella del tutto analoga all'elettrone ma con carica elettrica positiva, cosa che gli acceleratori di particelle riescono a fare, perché appunto essendo le stesse le caratteristiche dell'elettrone e del positrone, quindi in urti di particelle in cui c'è sufficiente energia, possono venire fuori anche particelle di antimateria. Immaginando, dicevamo, di produrre un positrone, beh, questo si annichilerà con il primo elettrone che trova in giro, perché peraltro per motivi legati alle loro cariche elettriche si attraggono l'uno all'altro, quindi nel momento in cui collidono ci sarà la loro annichilazione e ci sarà la, diciamo, il rilascio di energia sotto forma di fotoni. Quindi è abbastanza complesso innanzitutto produrre antimateria, poi toglierla dalla materia ordinaria, diciamo così, e conservarla. Questo però, appunto, gli scienziati hanno imparato a farlo piano piano, cioè negli acceleratori di particelle si riesce a produrre antiparticelle e a in qualche modo conservarle. E che cosa è successo, appunto, nell'esperimento Alpha del CERN, dove Alpha sta per Anti-Hydrogen Laser Physics Apparatus, cioè un apparato laser che cerca di studiare la fisica dell'antiidrogeno, cioè di un atomo di idrogeno fatto da antiparticelle, cioè da un antiprotone come nucleo e da un positrone che gli ruota intorno in orbita come l'elettrone nell'atomo di idrogeno, diciamo, con il quale siamo abituati ad avere a che fare. Sono riusciti gli scienziati di questa collaborazione, di questo esperimento che si trova al CERN, non solo a produrre delle antiparticelle, ma a creare un atomo di antiidrogeno, a stabilizzarlo, a conservarlo, diciamo, all'interno dell'acceleratore, e infine a studiarlo esattamente come studiamo noi oggi gli atomi. Come facciamo noi a caratterizzare un atomo? Ne studiamo lo spettro, cioè sia le singole particelle che gli agglomerati di particelle, cioè gli atomi e le molecole, hanno uno spettro di energia. Cioè, se io colpisco un atomo con la luce, questo atomo assorbirà solo certe lunghezze d'onda, lunghezze d'onda che sono tipiche di quelle che sono le sue transizioni. Cioè, per esempio, per semplificare moltissimo lo schema, e mi scuso con tutti gli esperti del settore, immaginiamo di avere un atomo di idrogeno. Questo atomo di idrogeno è fatto appunto da un nucleo centrale costituito da un protone e da un elettrone che gli gira intorno. Se io colpisco questo atomo con dell'energia, l'elettrone non ne risentirà, l'atomo non ne risentirà più di tanto. Anzi, fino a quando l'energia che gli fornisco sarà esattamente quella sufficiente per prendere l'elettrone e portarlo su un'orbita più esterna, ma che è comunque uno delle possibili orbite già previste dalla meccanica quantistica. Cioè, le orbite sono quantizzate, l'elettrone non può stare alla distanza tra virgolette che vuole dall'atomo, dal nucleo duro. Si può trovare solo a certi livelli energetici. Quindi lui assorbirà soltanto quelle lunghezze d'onda che gli consentiranno di saltare da quello che si chiama il suo stato fondamentale agli stati che si chiameranno eccitati, appunto perché saranno degli stati in cui lui sarà portato per il fatto che è stato colpito da questa energia. Nel momento in cui noi lo colpiamo con questa energia e poi lo lasciamo lì, siccome la natura tende a minimizzare l'energia, dopo un certo tempo, che dipende da una serie di parametri, l'atomo tornerà al suo stato fondamentale, riemettendo l'energia che aveva in precedenza assorbito. Ma questa energia, siccome è di una precisa frequenza, darà una ben precisa, se volete, un ben preciso colore. Bene? Cioè sarà una radiazione di frequenza e quindi lunghezza d'onda ben precisa, che quindi è ben identificabile. Noi negli ultimi 200 anni abbiamo studiato gli spettri, per esempio l'elio, l'elemento elio, si chiama così perché è stato scoperto nel Sole guardando le righe di assorbimento e di emissione dello spettro solare. E negli ultimi 200 anni, quindi a partire dagli studi sulla spettroscopia, per passare poi a quello che è successo circa un secolo fa, cioè con l'esplosione della meccanica quantistica e poi tutto quello che ne è avvenuto negli ultimi 100 anni, noi abbiamo a che fare con gli spettri delle stelle, degli atomi, delle molecole e per esempio conosciamo benissimo e prediciamo, grazie all'aiuto dei calcoli della meccanica quantistica, dove si devono trovare le righe per esempio dell'atomo di idrogeno o di altri atomi o delle molecole e così via, e le usiamo per esempio per studiare le caratteristiche delle molecole. La fisica atomica e la fisica molecolare trovano grandissima applicazione e trovano grandissimi benefici nello studio dell'esperto. Che cosa è successo dunque all'esperimento Alfa? Gli scienziati sono riusciti a isolare questo atomo di antiidrogeno e lo hanno colpito con una radiazione. La teoria dice che non si deve violare la parità di carica, quindi l'atomo di antiidrogeno si deve comportare esattamente come l'atomo di idrogeno, per cui colpito da una radiazione che ha la stessa frequenza della radiazione che fa saltare, abbiamo detto in maniera abbastanza impropria, l'elettrone dell'atomo di idrogeno, per esempio dal suo stato fondamentale al primo eccitato, dovrebbe succedere la stessa cosa al positrone dell'atomo di antiidrogeno. Ecco, quello che è successo è stato proprio questo. Cioè, nell'articolo pubblicato su Nature il 19 dicembre del 2016 è stato descritto un esperimento nel quale si è studiata la transizione dallo stato fondamentale, cosiddetto 1S, al primo stato eccitato, cosiddetto 2S, dove questi sono i nomi degli orbitali, cioè delle strutture volumetriche in cui si trovano gli elettroni, come ce li dice la meccanica quantistica, perché il modello atomico del nucleo al centro e degli elettroni che ruotano intorno come se fossero dei pianeti è il modello forse più semplice che riusciamo a immaginarci, che ci dà una buona modellizzazione dell'atomo, ma dal punto di vista degli scienziati è appunto un modello piuttosto semplicistico. Oggi parliamo di probabilità di trovare l'elettrone, che poi non è più una, non è una pallina, ma è un'onda, per tutte le cose che sono state dette nella meccanica quantistica, quindi non si pensa più all'elettrone come una pallina che gira intorno a un'altra pallina o a un insieme di palline che è il nucleo dell'atomo, ma si ragiona in termini di onde, di probabilità di trovare l'energia di queste onde in una certa zona di spazio. Però immaginiamo di usare il nostro metodo, modello cosiddetto atomico planetario, che è noto anche come modello di Rutherford, che è stato proposto appunto da Ernest Rutherford nei primi anni del secolo scorso, per superare il cosiddetto modello a panettone di Thomson, in cui si pensava che la parte positiva dell'atomo fosse una sorta di massa, diciamo, diffusa, all'interno del quale gli elettroni, cioè le cariche negative, fossero immerse come l'uvetta all'interno del panettone. Nei primi anni del secondo decennio del 1900, Rutherford invece, appunto, con degli esperimenti abbastanza famosi, sparando contro una lamina d'oro super sottile delle radiazioni, diciamo, si accorse che anche la carica positiva doveva essere concentrata, e da qui teorizzò questo atomo con una struttura simile a un sistema solare. Dopodiché Bohr successivamente, appunto, introdusse il fatto che le orbite fossero quantizzate, cioè che non si potessero avere tutte le possibili posizioni come potrebbe avvenire per esempio per i pianeti, ma che gli elettroni si trovassero solo a certi livelli energetici. L'esperimento quindi ha confermato questa affinità, misurando le righe dello spettro della transizione dallo stato 1S allo stato 2S dell'atomo di antiidrogeno, ha confermato, dicevamo, questa importante predizione del modello standard, per cui la materia, se cambiamo, invertiamo le cariche, continua a comportarsi nello stesso modo. E infatti noi sappiamo, diciamo, il risultato di questo esperimento ha detto che la riga energetica della transizione 1S-2S nell'atomo di antiidrogeno è equivalente alla riga di transizione dell'atomo di idrogeno ordinario, cioè quello della materia ordinaria e non dell'antimateria, con una precisione che è oltre la quindicesima cifra decimale. Una precisione relativa, cioè se vogliamo in percentuale, cioè non un valore assoluto, una precisione, ma una precisione rispetto alla misura, che è sulla decima cifra decimale. Infatti l'abstract, cioè il riassunto dell'articolo sulla pagina di Nature, è facilissimo da trovare, basta andare sul sito www.nature.com e fare una ricerca, per esempio con anti-idrogeno, anti-hydrogen, veramente, perché il sito ovviamente è in inglese. E dicevamo, l'abstract si conclude proprio in questo modo, con queste parole tradotte dall'inglese. Il nostro risultato è consistente con un'invarianza CPT, cioè di carica, parità e tempo, con una precisione relativa di circa 2 per 10 alla meno 10, cioè le due righe coincidono per delle parti su un miliardo. Questo vuol dire che il comportamento della materia e dell'antimateria da questo punto di vista è analogo, con buona precisione, con buona approssimazione, con un'approssimazione che è di 10 alla meno 10, e questo conferma il modello standard. Volevo spendere due parole per chiudere questa cosa, cioè sull'importanza di questo risultato. L'importanza del risultato, confermando il modello standard, non ci dice che il modello standard è definitivo, ci dice che questo modello include un altro risultato e che le sue previsioni sono buone e sono valide anche per questo specifico fenomeno. Per cui se domani si andrà a cercare un modello che funzioni meglio per altre cose, perché il modello standard ha comunque qualche piccola difficoltà nello spiegare alcuni fenomeni, potrà, diciamo così, del pacchetto buono del modello standard prendere anche questo risultato. È un po' quello che è successo quando siamo passati dalla relatività galileiana alla relatività ristretta di Einstein. Tutti i risultati della relatività galileiana, che peraltro sono validissimi per le velocità non confrontabili con la velocità della luce, ce li siamo portati dietro e abbiamo continuato e continuiamo tranquillamente a usarli senza tener conto, per esempio nei calcoli che facciamo sulle automobili e sui treni, della relatività galileiana, perché gli effetti del cambiamento di modello sono troppo piccoli per essere considerati. Questo ancora una volta a sottolineare che la scienza va per approssimazioni successive e che le variazioni di modelli e le previsioni dei modelli vanno confrontate con la comunità scientifica internazionale. Tutti quanti avranno la possibilità di leggere questo articolo e in particolare gli esperti di fisica delle particelle esaminare nel dettaglio i contenuti, i dati e i risultati. Comunque, per concludere, dopo aver parlato nella scorsa puntata della materia oscura e quindi in qualche modo dell'universo su larga scala, abbiamo parlato oggi dell'antimateria e quindi dell'universo su piccola scala. Le due cose sono comunque fortemente legate, perché il prevalere della materia sull'antimateria, cioè il motivo per cui il nucleo degli atomi sia carico positivamente e gli elettroni, cioè le particelle che vi girano intorno, siano cariche negativamente e non viceversa, non è del tutto chiaro. È uno dei grandi enigmi che la scienza deve risolvere nell'ambito delle sue ricerche sulla storia dell'universo e sulla struttura dell'universo stesso. Bene, chiudiamo qui la puntata odierna di Io divulgo forte, di cui ci piace ricordare il sottotitolo è La scienza e bellezza, e vi diamo appuntamento al prossimo argomento, rinnovando l'invito a contattare la nostra redazione se avete qualche argomento che vi piacerebbe che trattassimo. Ciao da Andrea e alla prossima puntata.
Try to talk.